Grazie anche al professor Mazzicardo che come le traduzioni migliori filosofiche apre questioni e non chiude questioni, anche se qui ciclicamente torniamo ad Aristotele, a bios, cioè la vita degna di essere vissuta, invece la vita come persistenza, come l'ha chiamata il professor Mazzicardo. Impegnativo pomeriggio. Forse ancora qualche curiosità, soprattutto legata a queste ultime suggestioni e questioni poste, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per eventuali domande. Sta arrivando cortesemente il microfono.
Grazie professor Mazzicardo, ma io vorrei porre anche un altro problema. E se noi avessimo invece
Vicino al microfono.
se avessimo come fine della vita la felicità anziché la persistenza, la biorobotica ci dà la felicità, perché può potenziare le nostre capacità, perché se siamo malati ci aiuta a vivere meglio, perché se non abbiamo più un arto ci dà più un arto. Ecco, io la vedrei.
Quello
Cosa ne
appartiene.
pensano?
Ecco, io penso che quel tipo di supporti che la macchina può dare, naturalmente sono estremamente preziosi, sono anche liberatori da limitazioni, però non danno di per se stessa la pienezza o la felicità, come diceva. No, quello, naturalmente uno è felice, può essere felice per un momento, perché finché rimane, finché gli resta la memoria della menomazione che aveva precedentemente. Ma una volta che torna nello stato di normalità, la vita gli piomba addosso di nuovo completamente. E per lui il problema quindi si pone tra il sopravvivere e il vivere pienamente, tra vita come sopravvivenza, persistenza, pure semplice, o come vita bios, come vita degna di essere vissuta, cioè appunto in quanto vita umana e non soltanto animalmente garantita.
C'è una domanda in fondo?
Sì, tuttavia permane questo desiderio di utopia in noi, non scema mai. E qui ci sguazza molto, non so, il comunismo nella sua ultima fase, quello che ha risolto tutti i problemi, tutte le contraddizioni e ognuno prende quello di cui ha bisogno e ha bisogno della macchina in un certo momento. E purtroppo è fallito. E io che comunista non sono, non è che mi abbia piaciuto più di tanto la caduta del muro, sono sincero, sogniamo qualcos'altro. Appunto perché pur facendo anche qualche morto, lui provava, andava avanti su questa follia o utopia. Per esempio, io ho letto o ho visto in TV qualcosa che ai tempi dei Greci avevano inventato per gioco il principio della macchina a vapore, ma per loro restava un gioco, insomma, hanno rifiutato di andare avanti, che potevano anche risparmiarsi di farsi un mazzo così, insomma, e risparmiare tanto lavoro fisico, insomma. Evidentemente lo rifiutavano, secondo la testa, secondo la mentalità di quel tempo, insomma, perché tutto deve andare con i suoi tempi.
Sì, se posso dire, secondo me lei riprendeva un po' quello che dicevo anch'io prima, no? Cioè che la macchina, sì, ma perché la ragione è, io credo, fondamentalmente perché i greci avevano una concezione ciclica della vita e non lineare come la nostra. Cioè, ciò che caratterizza più essenzialmente la modernità, io credo, è proprio la scoperta dell'infinito, che gli antichi ritenevano un concetto molto inquietante e negativo anche. Invece la modernità scopre questa infinità. E quindi la macchina assume un'altra dimensione, cioè diventa lo strumento dell'infinito, perché la macchina ci garantisce la ripetizione. Noi cadiamo nella ripetizione perché ci stanchiamo, la macchina no.
Faccio una domanda, mi permetto, da donna. Tutte le donne quando diventano adulte, biologicamente, devono fare i conti con le trasformazioni quotidiane del loro corpo. E allora, per tornare un po' alla nostra identità anche di genere, o anche di soggetti incarnati che devono fare i conti con un corpo, non può più pragmaticamente rimettere in ordine le questioni per cui res cogitans, res extensa, ma anche metterle insieme, perché io penso e vivo, per cui anche una certa tradizione filosofica, che è la nostra tradizione filosofica, ci ha allontanato dal corpo e quindi si vive l'idea di un corpo autosufficiente senza pensiero come minaccia, che è il tema della macchina, perché mi pare che tornare ai nostri corpi con i loro limiti sia forse diventare un po' più umani, e quindi penso alla signora che ci ha appena salutato, che è molto felice del suo mezzo che le consente di essere qui, quindi fare i conti con delle piccole felicità che sono date anche dall'uso di macchine che sono delle vere e proprie restituzioni di vita e di corpo. Ecco, chiedo sì. Quanto l'Occidente ha indagato solo in una...
No, questo problema del corpo, infatti io ho anche tagliato una parte della mia relazione per ragioni di tempo, ma c'era una parte in cui volevo proprio parlare del corpo e del fatto che proprio quando viene applicato alla corporeità questo paradigma, che è forte della macchina, no? Il corpo come la macchina, cioè il corpo come una macchina ti permette poi di organizzare una serie di conoscenze, cioè è veramente un paradigma fortissimo. Però ecco, nello stesso periodo cresce l'interesse per il corpo, penso per esempio a Cartesio, e si riconosce che il corpo è ciò che è più proprio, ma allo stesso tempo è ciò che è più estraneo a noi. Il nostro corpo è ciò che siamo, ma allo stesso tempo è qualcosa che ci sembra estraneo. Lo guardiamo, è sempre presente, mentre guardiamo il pubblico, guardiamo gli altri, siamo... però è sempre, come dire, implicito in qualche misura. Quando lo osserviamo direttamente sembra uno strano. Quando ci guardiamo allo specchio vediamo che invecchiamo, vediamo che cambia, cioè vediamo che il corpo per conto suo ha una sua dinamica, ha una sua logica, una sua interna... Ecco. E naturalmente c'è stata questa separazione della, netta tra, che poi gli orientali ci imputano, no? Cioè, spesso ci accusano di essere proprio, di avere creato questo dualismo che è cartesiano, no? Di separazione tra res cogitans ex extensa, e quindi certamente c'è stata una, tutta la nostra metafisica, insomma, non serve andare a Cartesio, basta tornare a Platone. E quando si parla di idee, delle idee che sono eterne, immobili, sono l'alternativa al divenire, alla ciclicità. La metafisica si oppone, cioè l'uomo cerca di resistere al suo destino ciclico, di uscirne in qualche modo. E questo fa parte della nostra tradizione, e da questo poi tra l'altro si è sviluppata la scienza, eccetera. No? Però è vero che indubbiamente un rapporto più consapevole e più immedesimato del fatto che noi siamo corpo, sostanzialmente, e siamo corpi complessi, se vogliamo, no? Ma siamo corpi, questo fatto sì, dovrebbe essere più l'attenzione, più... E certamente le donne hanno il maggior senso della fisicità e della corporeità, anche perché generano, insomma, cioè sono più a diretto contatto con quegli elementi costitutivi della vita che sentono nascere dentro di sé e in voi invece tendono la soluzione.
Un completamento di risposta, un altro punto di vista, Maria Chiara Carosa, prego.
No, forse guardo una domanda. Ma volevo fare una domanda corta. Se usando le macchine abbiamo perso qualche facoltà mentale, umana, naturale, poi ci ha colluso?
Sicuramente sì, come è successo quando è stata introdotta la scrittura. L'introduzione della scrittura, 2700 anni fa, 1800 anni fa, ha avuto come effetto una perdita di memoria che a noi può sembrare oggi incredibile. Gli uomini, almeno alcuni uomini, avevano prima dell'invenzione della scrittura una memoria prodigiosa. Ancora nel 1934, mi sembra, un etnologo americano che, adesso l'informazione è imprecisa perché ho un ricordo un po' vago, di cose che ho letto diversi anni fa, che aveva fatto una ricerca in Serbia sulla memoria, sulla tradizione orale, aveva scoperto questi poeti, questi aedi, questi poeti, no, che sapevano una quantità incredibile di versi di memoria, che noi non riusciremo più, quindi certamente sì, abbiamo perso qualcosa, cioè perdiamo.
Ma anche di sensibilità, di un tipo di sensibilità abbiamo perso, non so, sì, non solo della memoria.
Eh sì,
di scappatare sì. Le cose, di
può essere, sì, sì.
Autonomia.
Certo, certo.
Sì, io volevo solo dire una cosa sul rapporto fra la mente, diciamo, fra il cervello e le abilità cognitive e il corpo. Diciamo, c'è un libro che è stato pubblicato qualche anno fa che si chiama L'errore di Cartesio, cioè che spiega abbastanza bene anche in modo divulgativo come le neuroscienze attuali abbiano dimostrato che è praticamente impossibile in qualunque schema esplicativo del comportamento del cervello e del rapporto tra il cervello umano e il corpo e del sistema nervoso centrale separare la esperienza fisica corporea con le abilità cognitive. Sono talmente legate fra di loro che si sa che l'intelligenza umana non potrebbe svilupparsi senza l'esperienza fisica. Questo è, diciamo, detto in poche parole, ma in realtà comporterebbe probabilmente una lezione su questo, è il superamento dell'idea che esista una separazione fra mente e corpo che si possa pensare, cioè il fatto stesso che noi pensiamo è legato alla fisicità del nostro sistema nervoso centrale, del nostro cervello, le reti che si sono create nel corso dello sviluppo da quando eravamo neonati fino all'età che abbiamo adesso. Quindi è completamente concettualmente superato da un punto di vista delle conoscenze scientifiche di oggi questo divario. E per esempio stamani, oggi pomeriggio venendo in treno, guardavo l'ultimo articolo apparso su Nature proprio oggi, che spiega qual è il legame fra lo sviluppo, le contrazioni muscolari dovute all'esercizio fisico e gli altri organi del corpo, incluso il cervello. E quello che studiano adesso i biologi molecolari che si occupano di queste cose è proprio come si trasmettono, quali sono i trasmettitori, le proteine che portano queste informazioni non solo dal muscolo agli altri organi, così, ma anche al cervello. Quindi sembra che ci sia un legame diretto che spiegherebbe perché l'esercizio fisico e perché certe malattie sono legate alla vita sedentaria in pratica, cosa che magari il medico ci ha sempre detto tutti i giorni, ma che ora è in corso di studio. Quindi voglio dire, anche la sensazione di benessere è legata al movimento fisico. Allora, dove voglio arrivare? Io voglio arrivare intanto al primo punto, che è quello che probabilmente da un punto di vista filosofico la stessa attività del pensiero deve essere ripensata, perché il pensiero è frutto di attività metaboliche che comunque hanno il loro essere e sono influenzate dall'ambiente, dalle esperienze cognitive e anche da fattori genetici, che questo comunque dovrebbe comportare una riflessione filosofica e anche un cambiamento, una meditazione su come vediamo questa separazione tra corpo e anima e anche la superiorità stessa dell'uomo rispetto agli altri animali. L'altro punto a cui voglio arrivare invece è completamente diverso ed è pratico. Cioè, io vedo la protesi come un dispositivo come quello che usava quella signora, quindi per la mobilità, come uno strumento per partecipare alla vita sociale, essere autonomi, essere in grado di come dire, è contribuire al progresso della società. Quindi lo vedo in una funzione progressiva. Chiaramente questo non curerà tutte le ansie, i problemi, il senso di incompletezza e di insoddisfazione dovuto al proprio, come dire, essere finito e non finito, alla ciclicità. Però oggettivamente vedere lo sguardo di una persona che si alza, come mi è capitato due settimane fa a Milano, una persona con una lesione spinale si alza grazie al ReWalk, quel dispositivo per far alzare in piedi e far camminare, per la prima volta dopo anni che era seduta in carrozzina, e vedi questa persona, lo stesso sguardo ti fa capire che forse quella non è felicità, ma certamente è un grandissimo successo della tecnologia. E quindi questo è quello che mi motiva, uno strumento che certamente non va a vedere l'anima di questa persona, che forse era felice anche prima, grazie all'assistenza familiare, grazie alla sua spiritualità, a tutto, però con lo strumento che è stato sviluppato da questi ingegneri ha acquistato e acquista di nuovo quello che lo fa sentire uomo o donna, non superiore, angelo o, come dire, divino, certamente, sempre uomo e donna, però un uomo o una donna più completo. Ecco, quindi questo è l'unico, come dire, punto di vista, secondo me, da cui va, sotto il quale va guardato questo tipo di sviluppo.
Sì, posso dire, non c'è dubbio.
Dare un'opportunità, credo che sia questo, dopo tale persona e l'utilizzo delle opportunità.
Sì, appunto, certo.
Non sono confrontabili, scusate, i vostri pareri, perché lei parla prevalentemente del passato, la signorina parla non del presente, ma
non so.
E quindi non credo che sia un mondo.
No, questo non so, non credo che sia così. Comunque voglio dire che sono completamente d'accordo. Cioè è chiaro che è tutto ciò che può ristabilire, ricostruire condizioni di vita vicine alla normalità è da ritenere assolutamente positivo, certamente questo non ci piove proprio, insomma, neanche discuterne sarebbe inutile. No, io dico invece che un'eccessiva enfasi o un'eccessiva subordinazione a una logica tecnicistica deriva dal fatto che è una responsabilità del pensiero, della filosofia, che troppo spesso si è identificato l'essenza della vita nella persistenza, nel persistere e non nella competenza. E la persistenza non è, di per sé non risolve il problema della vita come debito, qualcosa che io devo dare e qualcosa che allo stesso tempo mi manca, nel senso che della persistenza io posso procrastinare indefinitamente questo debito, cioè posso non pagare, rinviare continuamente, no? E questa è la condizione diabolica in cui si può porre, ma naturalmente su un altro piano, la tecnica, garantendo la possibilità di una ripetizione indefinita, crea un falso alibi e ci, in realtà ci subordina ad una, diventa proprio un'abitudine enorme, ci subordina questa abitudine e ci, come dire, ci rende più difficile di riorientare l'abitudine, come diceva Pascal, verso uno scopo di pienezza di vita e non semplicemente di riproposta continuamente di questo debito nella indefinitezza dell'esistenza.
Allora, credo a questo punto che rinviamo ad una possibile riflessione sul senso della vita. Non so se vuoi aggiungere una battuta, perché il pubblico sta chiamandoci alla chiusura.
Io credo che lei sia consapevole della nostra grande preoccupazione, cioè lavorino in funzione del profitto. È una nostra grande preoccupazione. Allora, credo forse che, non so, si potrebbe arrivare a quello che sarebbe utile, una specie di carta dei diritti dell'uomo robotizzato.
Posso rispondere? Dunque, intanto purtroppo gli ingegneri hanno sempre lavorato per il profitto. fin da Leonardo da Vinci, e quindi quelle macchine servivano per assediare anche ben prima di Leonardo da Vinci, e si sa benissimo che gli scienziati, che fanno finta di essere più puri degli ingegneri, vanno sempre dove ci sono i soldi, non c'è, e magari è questo che li spinge, no, poi a cercare certi ambiti che poi portano profitto. Questo è sempre esistito e credo che esisterà sempre. Io penso che sia il compito della politica e dello Stato pensare al benessere dei cittadini, per cui penso che sia lo Stato che deve guidare in questo senso, quindi lo Stato intendo dire l'ordine costituito, no? Quindi che ci debba essere un limite a questo rincorrere il profitto, e penso che ci siano dei diritti fondamentali come l'istruzione o la salute che debbano essere governati o debbano essere anche i driver, mi scusi la parola, ma insomma le forze che guidano anche lo sviluppo scientifico. Per cui sono una statalista convinta, forse in via di estinzione, anche una convinta che la politica dovrebbe proprio servire a questo.
Ci auguriamo.
Naturalmente un grande grazie a Maria Chiara Carrozza e Alberto Mazzicardo, e torniamo al tema di metabole e trasformazioni. Credo che per trasformarsi in modo equilibrato scienza e pensiero, e quindi tornare anche alle ragioni poi delle scelte, sia indispensabile, per cui non commettiamo gli errori positivisti per cui è bella la scienza, il pensiero è qualcosa di attardato, ma teniamoli insieme, perché l'utopia, come si ricordava per Giorgio Berardo, è sempre un orizzonte di cui abbiamo bisogno, è un orizzonte anche che è un orizzonte quotidiano. Quindi vedere con l'immaginario che fine fanno i sogni dei cyborg, come ci suggerisce il prossimo film, può essere piacevole, divertente, ma anche utile. Quindi grazie ai nostri relatori, grazie a Metabole. L'appuntamento è a mercoledì 9 maggio, quando si parlerà di cyborg che sognano uomini, con il film Blade Runner, che commenterà Dai Mecco. Buona serata a tutti.